Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa è di quelle giornate di Caffè 2.0 live in esterna, come dico qualche volta. E finalmente Covid free, quindi alla guida dell'automobile e finalmente in giro per la Lombardia. Sono nel mio rifugio privato con un libro che ho acquistato grazie ad Amazon. Perché dico così? Perché sono andato su Amazon per comprare un libro molto specifico sul fare impresa e tra quelli che mi ero appuntato ho ritrovato Capitalismo immateriale di Stefano Quintarelli, Le tecnologie digitali e il nuovo conflitto sociale. È un testo che ha già qualche anno, vediamo, è del... non so se del 18 o 19, credo che sia del 19, febbraio 19. Perché è importante? Perché Quintarelli, che vi presenterò molto velocemente, Quintarelli delinea quattro prospettive future basate sul mondo immateriale di internet. Lui sostanzialmente ricorda a tutti che è sbagliato parlare di mondo virtuale, perché il mondo virtuale non esiste, è virtuale per definizione, ma di mondo immateriale, di mondo informatico, di mondo digitale, qualsiasi altra cosa, ma non virtuale, perché questo mondo è un mondo concretissimo, anche se immateriale. Stefano chi è? Stefano è uno di quelli che ha portato internet in Italia insieme al professore del Politecnico di Milano, che per mia disgrazia non ricordo di nome, ma ce l'ho scritto da qualche parte, vedo di metterlo poi nella descrizione del podcast. E sostanzialmente quando io mi divertivo a studiare i codici, lui era già da qualche anno al Politecnico con questo professore che lo aiutava a essere estremamente concreto e creare le basi dell'internet e di aziende su internet in modo concreto, pratico, efficiente, efficace e fantastico. Insomma, ha avuto i migliori insegnanti, le migliori opportunità dell'epoca, un gruppo di studenti ed insegnanti che all'epoca ha costruito letteralmente e fisicamente internet in Italia. Per darvi un esempio, se ricordate la trasmissione Giovanni Paolo II in diretta dei funerali, ai funerali di Giovanni Paolo II, fu organizzata dallo staff, dal gruppo di Quintarelli e tutti gli altri che chiaramente ci lavorarono dietro, perché ancora non c'era lo streaming come lo conosciamo oggi. E quindi loro misero insieme i primi accrocchi che esistevano e fecero la prima diretta portando le campane via internet in tutte le case, per esempio. Ma molti anni prima proprio contribuirono alla crescita della prima imprenditoria di internet in net, per chissà cos'è. Il professore chissà se mi verrà il nome, ricordava che c'è un metodo per valutare ogni idea e oggi se ne conoscono tanti, anche più commerciali, più evoluti, ma questo è un metodo direi da ingegnere d'altri tempi, quindi metodico. Innanzitutto, se uno vuole fare qualcosa, un'attività, deve pensare a chi la vuole proporre, come la vuole proporre, perché la vuole proporre, quando, quando, eccetera, eccetera, insomma le solite WW, ma soprattutto lui ne aggiungeva un'altra, aggiungeva a quanto, cioè io posso proporre di fare tutte le cose che voglio, ma poi devo concretizzare questa mia idea dicendo questa la voglio vendere a questo prezzo e vedere se tutte le risposte che ho dato precedentemente sono coerenti. Quindi devo sapere a chi mi rivolgo nell'offrire che cosa, come la voglio offrire, quando la voglio offrire, come la voglio segnalare, eccetera, eccetera. La prefazione del libro, di questa lunga introduzione che vi ho fatto per chi non conosce Quintarelli, è di quattro paginette e voglio violare il diritto dell'autore, soprattutto dell'editore Bollati Borindieri, ecco, perché è mia intenzione assolutamente proporre la lettura di questo libro che avevo sottovalutato perché, conoscendo Quintarelli da tanto tempo, la sua passione per le prugne come ce l'ho io, nel suo campo di prugne, e tante altre cose, insomma, credevo di trovare molte cose che io già conoscevo e già pensavo. In realtà la lettura di un buon libro non serve solo per avere delle idee, ma anche per ripassarle, ma metterle insieme in una visione strutturata. Anche se qui sono vari mondi che vengono proposti, però una visione d'insieme che dà alle singole conoscenze che ognuno di noi può avere del settore e di internet in generale, come un qualcosa di molto più ampio e di molto più efficace. Taccio e vi faccio sentire la prefazione scritta da Stefano Quintarelli. In ogni programma televisivo, giornale o libro, Internet viene definita come uno spazio di mondi e relazioni virtuali. Non è affatto così. Internet è una cosa molto reale. È la sede della dimensione immateriale del mondo che nel XXI secolo è la maggiore base delle relazioni sociali ed economiche delle persone e delle aziende. Oggi non è così per tutti, non ancora, ma lo è a velocità crescente per una parte sempre maggiore delle nostre società. Il nostro modo di lavorare, di vendere, comprare, relazionarci, informarci, restare in salute, divertirci, di fare qualunque attività, passa e passerà in misura crescente attraverso internet e i sistemi che abilitano questa attività, cioè i dispositivi e il software. Il filosofo Luciano Floridi chiama infosfera il risultato della scomparsa della soglia tra offline e online, tra materiale e immateriale. Le nostre possibilità di interazione sociale, lavorativa ed economica sono sempre più definite dai dati e dalle relazioni che ci rappresentano nella dimensione immateriale dell'infosfera, custoditi da poche aziende globali. Grazie a una regolamentazione favorevole e alle peculiari proprietà di base dell'immateriale, queste aziende svolgono un ruolo di intermediari, di custodi delle porte di accesso alla dimensione immateriale, estraendo valore dalle nostre interazioni sociali e economiche. L'obiettivo di questo libro è aiutare il lettore a comprendere questo presente, che la rivoluzione digitale ha reso complesso e a tratti opaco per il grande pubblico. Verranno lanciati anche degli studi sui possibili scenari di un futuro, che rischia di essere ancora più indecifrabile, sfuggendo alla tentazione di dare solamente visioni di futuro fatte e finite. Scenari a scatola chiusa. L'obiettivo di queste pagine è fornire alcuni principi di base che guidino nella comprensione dei fenomeni e delle tendenze generali. Una scatola degli attrezzi, insomma, per capire come e perché il mondo sta cambiando così tanto negli ultimi anni. Un famoso aforisma dello scrittore Gibson recita: "Il futuro è già qui, solo che non è distribuito in modo uniforme." Ecco, alcuni di noi vivono già un quotidiano che per molti altri di noi è ancora futuribile. Per certe persone sono normali alcuni comportamenti e attività che per altre sono impensabili. Alcuni traggono beneficio dall'utilizzo, anche quotidiano, di servizi e sistemi che per altri sono diavolerie incomprensibili e che talvolta inducono anche timore. Lo stesso timore può averlo provato un nativo americano, sempre vissuto nelle praterie, se esposto alle innovazioni di una città all'inizio dell'Ottocento. La società è insomma sfilacciata tra chi vive un presente molto simile al passato e chi vive in un futuro molto simile alla fantascienza. Ed è un fatto che questo divario si sta allargando con velocità crescente. La fisica, l'elettronica, le tecnologie digitali sono le principali responsabili di questo sfilacciamento della società che genera incomprensioni, disagio e finanche paura. Viviamo letteralmente in epoche diverse. Usiamo codici e pratiche che risultano di difficile comprensione e accettazione dai rappresentanti più estremi di questa disparità. Gli effetti non si limitano allo specifico settore dell'elettronica. Dato che quella digitale è una tecnologia trasversale che viene usata in ogni settore della società, gli economisti le chiamano GPT, General Purpose Technologies, tecnologie di uso generale. I suoi effetti si propagano su tutta l'economia. Ne beneficia anche la ricerca di base nei settori più disparati, dalla medicina alla chimica, ai materiali, eccetera. Non ci sono state moltissime tecnologie di questo tipo nella storia. Ad esempio, sono GPT il fuoco, il motore a vapore, l'elettricità, la ferrovia. Ma a differenza di altri casi precedenti, le tecnologie digitali non evolvono e non producono i loro effetti a velocità costante, lo fanno invece a velocità crescente. Il risultato è che la distanza tra questi due estremi della società, cioè avanguardie e retroguardie, tende ad aumentare. Aumentano così incomprensioni, disagio e tensioni che si manifestano nella società in molti modi. Non giova schierarsi dalla parte dei neoluddisti che ritengono che il futuro sia pericoloso o che l'evoluzione della tecnologia metta irrimediabilmente in crisi le strutture sociali. Ma non si deve cadere nemmeno in un acritico atteggiamento futurista, certi che della radiosa magnificenza e futuro, come scrisse già Filippo Tommaso Marinetti nel Manifesto Futurista del 1909. Compagni, noi vi dichiariamo che il trionfante progresso delle scienze ha determinato dell'umanità mutamenti tanto profondi da scavare un abisso fra i docili schiavi del passato e noi liberi, noi sicuri della radiosa magnificenza del futuro. Non tutto ciò a cui aspirano o immaginano i sacerdoti del culto delle avanguardie è positivo. Non tutto ciò che lamentano i soloni delle retroguardie è negativo. Tuttavia, molto è inevitabile. La strada è segnata e certi fenomeni di base, determinati dallo sviluppo tecnologico, a sua volta determinato dall'evoluzione della ricerca e della fisica, sono inarrestabili. Mentre per molti secoli è esistita un'economia solo materiale, l'economia immateriale, che da quella materiale origina, è uno sviluppo recente della storia dell'uomo. Recente, ma con una crescita poderosa. Si stima che nel 2030 arriveremo a 500 miliardi di dispositivi connessi alla rete, con una conseguente enorme crescita dell'economia immateriale. Tentare di opporsi a tale prospettiva risulta futile, anzi controproducente, perché nel farlo si impegnano energie e risorse. Nelle pagine che seguono tratteggerò alcuni esempi di evoluzioni possibili. Ben inteso, certe cose qui previste potrebbero anche non verificarsi, Non sempre ciò che è reso possibile dalla tecnologia poi si manifesta e non sempre la migliore tecnologia ha il sopravvento, come ci ricorda il famoso caso Betamax contro VHS. Alcune volte le persone fanno scelte diverse, siano essi il pubblico o i regolatori e legislatori che introducono barriere che le inibiscono. Alcune volte determinati prodotti o servizi vengono lanciati troppo presto, il mercato non li adotta e per molti anni vengono bruciati. Resta tuttavia in dubbio che le società sono plasmate dalla tecnologia, ma lo sviluppo di quest'ultima può e deve essere guidato e può e deve tendere a un ideale di benessere sociale più ampio possibile. In questo senso è importante che intellettuali non tecnologi e intellettuali tecnologi si avvicinino contaminandosi a vicenda. È necessario che la politica si sforzi di capire in profondità i radicali mutamenti imposti dall'evoluzione tecnologica. Solo così è possibile trovare una sintesi, un punto di equilibrio tra tutela dell'esistente e promozione del futuro, capendo anche come le scelte di un paese possano condizionare direttamente o indirettamente quelle di un altro paese. Per questo è opportuno comprendere e governare certi aspetti più di dettaglio, per accompagnare l'evoluzione della società in modo da rendere le trasformazioni e le discontinuità meno traumatiche possibili. Rendere le trasformazioni e le discontinuità meno traumatiche possibili e massimizzare anche il potenziale di prosperità offerto dalle tecnologie. Così è possibile anche dare una giusta dose di fiducia nel futuro a chi è più pessimista, riconoscendo e difendendo i valori base e loro evoluzioni. Valori base e loro evoluzioni. Ripeto, riconoscendo e difendendo i valori base e le loro evoluzioni. Cercando di rendere più inclusiva la profonda trasformazione che stiamo vivendo e meno sfilacciata la società. I lettori che vorranno avere un accesso immediato ai siti riportati in nota al libro potranno trovare link sul blog dell'autore a blog.quintarelli.it/capitalismo immateriale. Stefano Quintarelli, Capitalismo immateriale, edito da Bollati Boringhieri, febbraio 2019, Le tecnologie digitali e il nuovo conflitto sociale.